Bentornati a Storia Storta. Oggi continuiamo quel percorso che abbiamo iniziato nella scorsa stagione sulla storia dell'arte. Affrontiamo quindi oggi uno dei temi più complessi, forse, della storia dell'arte. Sicuramente uno di quelli che più di tutti ha caratterizzato l'arte per come la conosciamo noi, ovvero la Grecia. Cosa ha di diverso la Grecia e soprattutto perché qui si sviluppa un'arte molto più naturalistica e realistica rispetto, che ne so, all'arte egizia o a quella mesopotamica? Innanzitutto dobbiamo pensare che in quel luogo non esistevano despoti divini che governavano su territori amplissimi e che potevano decidere di sottomettere in schiavitù la popolazione. Non era così. Già dai tempi arcaici, quando ancora la Grecia, per come la studiamo magari a scuola, non esisteva e il centro culturale era Creta, c'era una serie di re pirati che erano alle volte ricchissimi ma non potenti come il faraone. Ciò nonostante, come abbiamo visto anche nella puntata sull'Egitto, l'arte cretese, l'arte minoica, è stata così tanto influente da arrivare addirittura a rivoluzionare anche per un breve periodo l'arte egizia. Cosa succede? Intorno al 1000 avanti Cristo varie popolazioni guerriere scendono dall'Europa nella penisola greca e riescono a debellare, a sconfiggere le popolazioni che vi si erano instaurate. In questo periodo si perde gran parte dell'arte che caratterizzava quella zona. Diciamo che le grandi imprese, le grandi gesta vengono ricordate in racconti orali che poi sono arrivati a noi come l'Iliade e l'Odissea. Mi raccomando, non l'Eneide. Mi è capitato più volte che mi dicessero che l'Eneide era greca. No, l'Eneide è stata scritta da Virgilio, stiamo parlando della Roma del primo secolo avanti Cristo, quindi molto molto successivamente. Ad ogni modo, le invasioni e le successive conquiste fanno perdere quella che è la tradizione artistica micenea, quindi questi corpi umani particolarmente mobili e graziosi, ma lascia però quelle che sono i materiali e gli strumenti tecnici. Da ora iniziamo a vedere delle opere caratterizzate da elementi geometrici, forse l'esempio più famoso può essere il Lamento Funebre, un vaso del Dipilon del 700 circa avanti Cristo. Ad ogni modo, queste opere d'arte iniziano a superare addirittura in rigidità l'arte egizia, quindi sembra inizialmente andare nella direzione opposta rispetto a quella che noi conosciamo oggi. Quindi, quando è avvenuto questo stacco? Quando questo filo rosso che collega l'arte egizia a quella di oggi inizia a avere sembianze più simili a quelle che conosciamo? La risposta è molto semplice. Non lo sappiamo. Abbiamo varie teorie, già iniziamo a vedere che l'occhio dell'artigiano, perché ancora chiamarlo artista forse è un po' troppo, inizia a poggiarsi sul naturalismo intorno al VII-VI secolo avanti Cristo, e sono, diciamo, il periodo in cui l'arte greca inizia a avere soddisfacenti risultati naturalistici. Forse un esempio che possiamo portare è quello di Cleobis e Biton. Cleobis e Biton, che probabilmente non sono neanche Cleobis e Biton, ma che potrebbero essere Castor e Polluce o non lo sappiamo, sono due statue del VII-VI secolo avanti Cristo. La posizione ricorda molto il gruppo statuario di Micerino con la moglie, che abbiamo già visto in una puntata precedente, sempre quella sugli Egizi. Sebbene questo secondo gruppo statuario sia molto molto più antico rispetto a Cleobis e Biton, guardandolo sicuramente ci dà un effetto molto più corretto, piacevole alla vista. Ma non è questo il punto. Cleobis e Biton ci dimostrano, intanto, il fatto che gli Egizi abbiano sicuramente influenzato l'arte greca. E questo lo vediamo nelle posizioni, nello sguardo fisso e un po' ieratico di queste figure. Ma allo stesso tempo si notano alcuni dettagli che differiscono. Per esempio le ginocchia. Ora, se compariamo quelle di queste opere, ci viene un po' da ridere. Quelle infatti egizie ci sembrano molto più piacevoli alla vista e corrette. al contrario di quelle di Clovis Beaton, che sembrano quasi incise e disegnate. Ma non è questo l'importante. L'importante è che per la prima volta lo scultore decide di concentrarsi non tanto sui canoni dei suoi antenati e sul modo di rappresentarli il più fedelmente possibile, ma su ciò che vede con i suoi occhi. Ecco, questa è una rivoluzione che parte da qui e arriva fino ad oggi. Ogni artista nel passare del tempo ha scoperto nuove tecniche, le ha condivise, sono state adottate da altri artisti che a loro volta le hanno migliorate, fino ad arrivare a picchi di perfezione tecnica che semplicemente seguendo delle convenzioni non sarebbero mai esistite. Ecco, forse è questo il più grande merito della Grecia antica. Ora veniamo a noi. Questo periodo è talmente tanto ampio dal punto di vista storico e artistico, è talmente tanto importante che parlare della Grecia in una sola puntata sarebbe un'assurdità. Non riuscirei a dedicare tutto il tempo di cui queste opere e questi periodi avrebbero bisogno per essere compresi appieno. Quindi le puntate saranno più di una e soprattutto a me non fa impazzire questo periodo dell'arte. In generale l'arte greco-romana non è il mio campo, non è di mio grande interesse, per quanto sembri brutto da dire, quindi ho deciso di non farlo in prima persona, di non parlarvene io, perché oltre a non avere delle basi sufficienti da permettermi di parlare con sicurezza di questo argomento, non risulterei probabilmente così tanto capace di spiegarvelo. Per questo ho deciso di coinvolgere un'altra persona che sicuramente è molto più appassionata di me alle basi ed è capace di parlarvene meglio. Quindi grazie Betta di essere qua e di aiutarmi in questo percorso. Di cosa ci parli oggi?
Ciao a tutti, oggi parleremo della pittura. Della pittura greca ci è rimasto proprio poco, semplicemente le fonti scritte, qualche tavoletta, alcuni affreschi in qualche tomba e poi ci sono rimasti in gran quantità i vasi. I vasi in realtà non erano propriamente dei vasi da fiori, come ci dice il Gombrich, ma erano dei contenitori per vari tipi di alimenti e di bevande, come l'olio, l'acqua, il vino, in alcuni casi anche, come vedremo più avanti, per delle libagioni sacrificali in onore dei morti. I vasi sono molto importanti perché in realtà seguono dei modelli che erano quelli più grandi di pittori su tavola o pittori di affreschi, anche se l'affresco non era particolarmente comune all'inizio. Le raffigurazioni sui vasi si evolvono quindi insieme ai modelli pittorici più grandi. Ora, partiamo da un presupposto. I vasi sembrano dipinti, in realtà quella che vediamo non è vernice, non è pigmento, ma è semplicemente un bagno molto liquido di argilla che viene cotta secondariamente sul vaso. Avrete visto, avrete idea comunque dei vasi greci e saprete meglio di me che presentano principalmente tre colori, il nero e il rosso che sono i principali e poi c'è anche, dovuta a una precisa geografia della terra, una tonalità color biscotto. A Cosimo fa molto ridere la parola biscotto al posto di ocra. In realtà è proprio ciò che definisce sostanzialmente l'argilla di Corinto. Vediamo come si otteneva un effetto diverso, perché effettivamente non è che utilizzavano un'argilla rossa e un'argilla nera. L'argilla era sempre la stessa. Per cambiare colore, cambiava il metodo di cottura. Se la cottura avveniva in un forno ventilato, quindi ricco di ossigeno, l'argilla otteneva un colore rossastro, o nel caso dell'argilla di Corinto color biscotto, che era il colore base. Inizialmente i vasi presentavano solo figure nere, che venivano ottenute grazie alla cottura in un'atmosfera riducente, ossia povera di ossigeno. Quindi i forni venivano coperti o veniva soffiata dell'aria all'interno del forno, in base all'effetto che si voleva ottenere. Per questo immaginate la grande tecnica che ci voleva per realizzare queste stoviglie che noi oggi conserviamo in migliaia e migliaia di pezzi. Tante volte nemmeno la sovrintendenza prende più i pezzi di vaso perché ce ne sono davvero troppi. In ogni caso ci sono ancora presenti in alcuni vasi degli errori di cottura, probabilmente perché è entrato uno spiffero di vento nel forno e questo ha fatto sì che l'argilla nera diventasse rossastra e quindi ci sono proprio alcuni segni degli errori di cottura che sono davvero molto particolari. Probabilmente non piacevano tantissimo ai vasai e agli artigiani, a me invece piacciono. Detto questo, possiamo iniziare a parlare dei vari stili pittorici e di come nascono e crescono a partire dall'età geometrica. Perché si chiama età geometrica ve l'ha spiegato più o meno Cosimo nell'introduzione. Quindi tutti i modelli, anche delle statuette che venivano fatte, raffiguravano animali o persone o personaggi mitologici, avevano delle decorazioni che erano comunque geometriche. Le decorazioni dei vasi seguivano sia l'andatura del vaso stesso ed erano allo stesso tempo un indizio per capire cosa ci fosse dentro. I contenitori per l'acqua avevano delle piccole onde sulla pancia e così via. In particolare, l'età geometrica ha un periodo di preparazione che è l'età protogeometrica, che riguarda sostanzialmente l'undicesimo e il decimo secolo avanti Cristo. Anche se effettivamente c'era questo modello estremamente geometrico per la rappresentazione sia di decorazioni sia di modelli, ci sono alcuni spunti naturalistici che si notano in vari reperti. È il caso del piccolo centauro di Lefkandi, che è una statuetta recuperata nell'Eubea a Lefkandi, alta 36 cm, che è di circa del 930 avanti Cristo. Un centauro è una figura mitologica che ha il corpo di un cavallo e poi il busto di un uomo, quindi sostanzialmente ha quattro zampe, due braccia e una testa. In questo caso tutte le componenti del centauro sono storte e davvero particolari a guardarsi. Il centauro presenta su tutto il corpo delle decorazioni geometriche, perché rimaniamo comunque in età geometrica, ha gli organi di senso particolarmente accentuati e presenta una particolarità che ci fa intuire quello che dicevo sul naturalismo, sulla voglia di riproporre qualcosa che fosse effettivamente naturalistico, ossia nelle zampe anteriori il centauro ha delle ginocchia che si notano particolarmente e sono anche tenere a guardarsi. Dopo l'età protogeometrica di preparazione, arriva il momento dell'età geometrica, del IX e l'VIII secolo avanti Cristo. Cosimo aveva nominato prima i vasi funerari del Dipilon e sono quelli di cui vi parlerò principalmente per portarvi un esempio abbastanza conosciuto. Il Dipilon era una porta di Atene, al di fuori di esso c'era un cimitero. I vasi funerari non servivano per seppellire i morti, che invece venivano cremati e sotterrati più in basso in un'urna cineraria, ma venivano posti al di sopra dell'urna, sotterrati fino alla fine della pancia, quindi all'inizio del collo. La pancia ovviamente è la parte grossa, il collo è la parte fine del vaso, e servivano per sacrificare del cibo al defunto. Tenete conto che il più famoso vaso funerario del Dipilon è alto 1,55 m, quindi quanto un calabrese medio. Wait, that's illegal. E presenta con sé innanzitutto delle decorazioni.
Sembra offensivo, devi dire che puoi usare la C-word.
Calabrese?
Perché sei
calabrese.
Bene, quindi prima di denunciarci, ricordatevi.
Dicevamo, il vaso del compianto funebre, in particolare è un'anfora, presenta delle fasce geometriche, che delle decorazioni a meandro, che sostanzialmente sono l'evoluzione di una svastica, che corrono lungo tutto il vaso, e nella parte più larga della pancia presentano, appunto, perché si chiama il vaso del compianto funebre, una protesis, ossia una processione. Le figure della processione sono estremamente stilizzate, si capisce che è composta da uomini, perché si vedono le gambe. Infatti le donne venivano ritratte con le vesti lunghe, gli uomini con le vesti corte. Il personaggio al centro del corteo, quindi il morto, è una donna. Probabilmente una donna anche la persona a cui è stata dedicata questa anfora, perché sappiamo che le anfore erano per le sepolture femminili e i crateri per le sepolture maschili. Questi giganteschi segnacoli non sono gli unici esempi di pittura dell'età geometrica. Ricordiamo quindi, per concludere, che le figure sono tutte composte da forme geometriche, sono estremamente stilizzate e che le decorazioni sono particolarmente ordinate e importanti e ricoprono tutto il vaso. Altro simbolo estremamente particolare dell'età geometrica è l'idolo campana. Sono stati ritrovati degli idoli campane in Beozia, non si capisce bene la loro funzione, sono comunque delle figure a forma di campana schiacciata, estremamente stilizzate, probabilmente rappresentavano delle donne perché c'è un accenno di seno, e hanno sia delle decorazioni geometriche, che comprendono alcune linea zigzag, e presentavano anche le raffigurazioni di alcune persone, sempre stilizzate allo stesso modo dei vasi del Dipilon. Gli idoli campana avevano un buco in testa perché probabilmente venivano appesi, e delle gambe mobili. Sono estremamente particolari e strane perché hanno tra l'altro quello che dicevamo prima, su alcune hanno sul collo delle svastiche che ovviamente non vanno intese nel senso nazista, ma vanno intese come simbolo del sole e della luce. Sono comunque delle raffigurazioni in nero, alcune presentano anche degli animali e sono leggermente posteriori ai vasi del Dipylon perché si parla del 700 a.C. circa, e non si capisce bene quale fosse la loro funzione, forse dei giocattoli, forse qualcosa legato al sacro, non si sa. In ogni caso, ad un certo punto questa età geometrica finisce e le influenze dall'Oriente portano all'arte greca una serie di immagini particolari. Immagini mostruose, immagini naturalistiche, immagini di uomini intenti a lottare tra di loro, quindi c'è un ritorno al naturalismo improvviso. Più che al naturalismo, in realtà, alla rappresentazione non astratta di figure, di animali e di scene di battaglia. È il periodo in cui si sviluppano e si diffondono immagini mostruose come quella della Gorgone ed è quello che vediamo negli scudi dell'Olpe Chigi. L'Olpe Chigi è stata prodotta a Corinto e infatti presenta come base il color biscotto che dicevamo prima, è stata rinvenuta a Veio e adesso è a Roma. È del 640 a.C. e la decorazione è divisa in fasce. Qui però non è presente la geometria effettivamente, ma sono presenti alcune scene di caccia, scene di lotta. E in particolare abbiamo qui la prima rappresentazione attestata di una battaglia tra opliti. Quindi erano nati i primi veri e propri schieramenti di guerra e non c'erano più le battaglie corpo a corpo sostanzialmente. E questo è molto importante proprio per questo motivo. L'età orientalizzante quindi riporta alla Grecia tutte queste figure naturali, uomini, animali, scene di guerra, scene di caccia, e con l'età arcaica, dal VI secolo al 480 a.C., si perfeziona la riproduzione naturalistica di tutti questi elementi portati dall'Oriente. Già in età orientalizzante si erano ripresi i miti fondamentali dell'Iliade e dell'Odissea. In età arcaica diventano ancora più importanti. Questo lo vediamo attraverso alcuni vasi. E dell'età arcaica abbiamo anche una cosa molto particolare e molto difficile da trovare, ce l'abbiamo proprio in Italia, a Pestum. Sto parlando della tomba del tuffatore. La tomba del tuffatore, che all'incirca del 480-470 a.C., quindi in età arcaica avanzata, ci è rimasta grazie al fatto che la zona di Pestum era una zona di confine. Quindi, mentre il rito funebre era simile a quello delle popolazioni che c'erano già in quella zona, le raffigurazioni e le tecniche erano uguali a quelle greche. Quindi ad oggi abbiamo questi dipinti sulla tomba che rappresentano sia scene di convivialità, di banchetti e di amori anche omoerotici, sia il vero e proprio tuffatore, quindi quest'uomo che si lancia da un trampolino e si tuffa in un distesa di un colore verdastro. A cosa facesse riferimento l'immagine di quest'uomo che si tuffa nell'acqua? Non lo sappiamo, forse era un'immagine allegorica o simbolica. In ogni caso questo modello verrà ripreso dagli Etruschi a Tarquinia e verrà ripreso male. Le scene di convivialità saranno di un'esuberanza assurda di colori e di figure, quindi diventeranno sovrabbondanti, e mentre il contorno del tuffatore greco, quindi quello di Pestum, è molto più delicato, quello di Tarquinia sarà leggermente più rozzo, quindi sappiamo che i greci avevano una tecnica particolarmente avanzata per la pittura. Peccato che non ce ne sia rimasta quasi traccia. Qui ovviamente si parla di pigmenti, non di argilla, perché erano sostanzialmente delle pitture parietali che avevano bisogno di pigmenti veri e propri e non si potevano fare con l'argilla. Ma torniamo ora ai nostri vasi e torniamo indietro con un vaso che ho scelto perché ha una raffigurazione davvero particolare ed è il cratere François. Il cratere François effettivamente è del 570 a.C., quindi siamo tornati indietro rispetto alla tomba del tuffatore. Ed è particolare perché oltre ad avere scene di caccia e scene mitologiche come quella della nave di Teseo che torna da Creta, o la caccia al cinghiale Canedonio e così, e le nozze di Peleo e Teti, alla base, quindi al piede del vaso, alla parte più piccola, c'è una raffigurazione quasi satirica di pigmei che lottano contro delle gru. La pittura vascolare dell'età arcaica si svilupperà in particolare per l'introduzione della ceramica a figure rosse. Quindi, se una volta le figure venivano lasciate in nero, quindi venivano ottenuto con l'effetto riducente, adesso si lasciano rosse le figure. Questa transizione è molto difficile, quindi vengono creati alcuni vasi bilingue, che da un lato avevano la rappresentazione a figure nere e dall'altro la rappresentazione a figure rosse. È di questo periodo Exequias, che al posto di continuare a dividere la decorazione esterna alla figura principale a bande geometriche, quindi con decorazioni geometriche, fa diventare tutto quanto il vaso nero, lasciando il rosso solo la parte centrale e aggiungendo le figure nere della scena principale. Una delle più importanti opere di Exequias è quella del suicidio di Aiace o quella di Achille e Aiace che giocano a scacchi. Arriviamo ora al magico V secolo, sul quale non ci fermeremo poi più di tanto perché abbiamo già pubblicato un articolo su Zeusi e Parrasio, che sono dei pittori del V secolo. Vi dirò solamente che in questo periodo erano tutti bravissimi e bellissimi e magici pittori. Se ne ricordano tanti anche grazie alle biografie che vengono scritte di artisti. Ricordiamo ad esempio Polignoto di Taso, Zeusi e Parrasio ne abbiamo già parlato, e Timante. Timante lo voglio ricordare per un fattore particolare. Era un periodo in cui si cercava nella maniera migliore possibile di rappresentare le emozioni, oltre che semplicemente delle figure naturalistiche. Quando Timante dovrà raffigurare Agamennone, che assiste al sacrificio di sua figlia Ifigenia, si renderà conto che non è possibile rappresentare un dolore così grande del padre che perde la figlia e quindi gli coprirà il capo in segno di lutto. E questo secondo me è un particolare davvero toccante di quella che era la ricerca artistica dei pittori greci. Di loro ovviamente non ci rimane assolutamente nulla, se non alcuni esempi di pittori vascolari che riprendevano i loro modelli. Arriviamo al IV secolo avanti Cristo, che è il mio periodo preferito dell'arte greca. Il pittore fondamentale di questo periodo è Apelle. Apelle, pittore del IV secolo e in particolare pittore di corte di Alessandro Magno, quindi una bella figura che oggi viene ricordato per una stupida filastrocca, come ha fatto notare prima Cosimo iniziando a catticchiarla mentre ne parlavo. Una delle opere principali di Apelle è l'Afrodite Anadiomene, quindi Afrodite che nasce dalle acque, che viene riproposta a Pompei, viene riproposta malissimo perché è veramente brutta quella di Pompei, ha un piede che non si capisce bene dove stia girando, le ombre sono fatte male, ma le copie non sempre vengono bene. Una delle invenzioni di Apelle è l'atramentum, quindi una sorta di finitura, una sorta di fletting oggi lo chiameremmo, no? Di finitura opaca che stemperava i colori più vivaci e metteva in risalto quelli più tenui. Nessuno riuscì più a riproporre l'atramentum perché era una ricetta segreta di Apelle che non confidò a nessuno, però rimase avvolta nel mistero. Apelle non era l'unico pittore di Alessandro Magno, ma c'era anche Filosseno, che in realtà probabilmente dipinge dopo la morte di Alessandro, ed è l'autore del dipinto della battaglia di Alessandro e Dario, che ispirerà il famosissimo mosaico della Casa del Fauno a Pompei, che tra l'altro è un mosaico meraviglioso e pregiatissimo, in cui si vedono delle scene di scorcio, in cui c'è una prospettiva molto particolare e c'è un'attenzione alla realizzazione delle tessere fenomenale, è davvero bellissimo ed è ripreso da un originale di questo pittore, che non era il pittore di corte, ma comunque uno dei pittori di Alessandro Magno. Rimaniamo nel regno macedone per ammirare uno dei pochissimi affreschi con le tecniche greche che ci rimangono e andiamo nelle tombe reali di Vergina, in cui sicuramente, o meglio, molto probabilmente era seppellito il padre di Alessandro Magno, e sono presenti alcuni affreschi meravigliosi di scene mitologiche, in cui tra l'altro viene usato lo scorcio per rappresentare i carri o comunque altre scene, e una delle principali rappresentazioni è quella del ratto di Persefone. È molto particolare perché innanzitutto c'è un dinamismo generale di capelli, di braccia, di corpi che si avviluppano, anche per i colori utilizzati, anche se in realtà è molto sbiadita questa rappresentazione, e per l'utilizzo della prospettiva, come dicevamo prima. Il nostro viaggio nella pittura greca si ferma qui, e volevo concludere dicendo che è davvero un peccato averla persa quasi nella sua totalità, perché in realtà i modelli venivano dalla pittura. È chiaro che una tavoletta di legno veniva molto meno di un blocco di marmo pario per la realizzazione di alcune statue. Quindi sappiamo che i modelli, le novità vengono introdotte dalla pittura, che era effettivamente meno costosa e che era un grande aiuto per sperimentare nuove idee. Io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione, spero di essere stata chiara. Dico che Cosimo è una bestia perché non ama questi argomenti. E vi saluto. Grazie mille per averci ascoltati. Alla prossima.
Grazie mille a Betta per essere stata con noi. La puntata di oggi termina qua e noi ci risentiamo fra 2 settimane. Grazie mille.
Ciao.